Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. La conquista e il controllo di tutta la striscia di Gaza sale di livello. L'obiettivo ufficiale di Israele non è più solo quindi l'eliminazione di Hamas. Prezzi stabili in Svizzera nel mese di aprile. È la prima volta negli ultimi 4 anni che l'inflazione è pari a zero. 2024 in crescita per il gruppo sanitario Moncucco, utile di oltre 2 milioni di franchi e pazienti in aumento soprattutto a Locarno. Il prossimo Papa potrebbe essere asiatico. Nel giornale parleremo di uno dei favoriti, il cardinale filippino Tagle, simbolo di una chiesa minoritaria ma giovane e dinamica. A Los Angeles si apre il processo contro il musicista e produttore Puff Diddy, è accusato di aver organizzato feste condite da droga e violenze sessuali. Israele vuole conquistare tutta quanta la striscia di Gaza e facilitare la partenza volontaria dei suoi abitanti. E quanto prevede il piano messo a punto la notte scorsa dal governo ristretto israeliano, che dunque ora attraverso i suoi attacchi militari non mira più soltanto a sconfiggere il movimento di Hamas. Una decisione questa che complica ulteriormente la situazione. Noi ci colleghiamo con Gerusalemme, con il nostro collaboratore Michele Giorgio. Allora Michele, ci puoi aggiornare su questi ultimi sviluppi?
Sì, buongiorno. Il piano di ampliamento è stato approvato ieri sera, come avete detto, nonostante i dubbi espressi anche dal capo di Stato Maggiore al-Zamir, che ha chiarito che questo piano può mettere in pericolo gli stessi ostaggi israeliani a Gaza. Tuttavia non si tratta solo di un'espansione delle operazioni militari, perché secondo un funzionario governativo citato dai media prevede la riconquista totale della striscia di Gaza e il mantenimento del controllo del territorio, oltre allo spostamento di tutta la popolazione palestinese, parliamo di 2 milioni di persone, in aree sempre più ristrette. E poi l'idea naturalmente è quella anche di spingerla verso una cosiddetta emigrazione volontaria. Inoltre sarà ulteriormente allargata la zona cuscinetto che Israele sta già allestendo. L'emittente pubblica Khan ha aggiunto che si prevedono combattimenti intensi che andranno avanti per mesi. Saranno impiegate un'altra divisione corazzata e, come annunciato la scorsa settimana, molte migliaia di riservisti che da ieri hanno cominciato a ricevere le lettere di richiamo. L'esecutivo israeliano sostiene che darà tempo ai negoziati sugli ostaggi di raggiungere qualche risultato prima di lanciare questa nuova offensiva, ma è opinione diffusa che il premier Netanyahu e il suo governo di destra religiosa vogliano andare sino in fondo, senza esitazione, con il progetto annunciato dopo il 7 ottobre del 2023 di rimuovere con la forza Hamas da Gaza, nonostante le proteste delle famiglie degli ostaggi, di nuovo oggi alla Knesset hanno chiesto un accordo con il movimento islamico.
Attualmente nella striscia di Gaza, lo ricordiamo ancora una volta, si soffre non solo per le bombe ma anche per la fame, non arrivano gli aiuti umanitari. Potrebbe cambiare qualcosa nei prossimi giorni e nelle prossime settimane?
Ma diciamo subito che Israele continua a sostenere contro l'allarme internazionale che a Gaza ci sia cibo a sufficienza nonostante il blocco che attua da oltre 2 mesi all'ingresso di generi di prima necessità nella striscia. In realtà fonti della sicurezza israeliana stimano che in 15 giorni i magazzini saranno vuoti e a Gaza si moltiplicano in questi giorni saccheggi e furti di cibo. Ieri sera il Gabinetto di Sicurezza ha approvato anche una proposta per riprendere le consegne di aiuti ai civili, rivedendone però il meccanismo per impedire, afferma Netanyahu, che Hamas si impadronisca degli aiuti. Il progetto, che sarebbe stato approvato anche dagli Stati Uniti, coinvolgerebbe una fondazione internazionale e diverse società private. Prevede l'ingresso di pacchi alimentari, uno per ogni famiglia di Gaza, che si recherà il giorno e l'ora stabiliti da Israele a ritirare la razione, che dovrebbe bastare per una settimana. A consegnare i pacchi appunto ci penseranno delle società private. Le quantità di cibo saranno decise dai calcoli che farà Israele rispetto ad un numero minimo di calorie indispensabili per la sopravvivenza. Le Nazioni Unite hanno già bocciato il piano, ritenendolo contro le leggi internazionali e il diritto umanitario.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. In Germania il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland reagisce, annuncia di aver presentato ricorso, non vuole essere classificato come partito estremista di destra da parte dei servizi di informazione dello Stato e dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione. Ma la notizia del giorno in Germania è che il Partito Socialdemocratico ha scelto i propri ministri per il prossimo quadriennio. Ha preso così definitivamente forma il nuovo governo. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Il nuovo governo di grande coalizione è completo e quello che salta subito all'occhio è che i socialdemocratici hanno presentato una lista dei ministri molto al femminile, con 4 donne e 3 uomini. Va detto però anche che i ministeri chiave restano maschili. Il vice cancelliere e ministro delle finanze sarà Lars Klingbeil, già copresidente dell'SPD e nuovo uomo forte del partito. È una scelta un po' curiosa dal momento che i socialdemocratici hanno incassato alle ultime elezioni il loro peggior risultato di sempre, col 16% delle preferenze. E accanto ad Olaf Scholz anche Lars Klingbeil era stato giudicato come responsabile della debacle elettorale. Anche il secondo ministro chiave dell'SPD al governo è un volto già conosciuto. Boris Pistorius resterà al Dicastero della Difesa, dove negli ultimi 2 anni ha già fatto un buon lavoro. La nuova ministra per lo sviluppo è la 35enne Rem Alabali Radovan, un'esule di origine irachena nata a Mosca e trasferitasi con la sua famiglia nel 1996 in Germania. Un altro volto nuovo e molto giovane del futuro governo sarà anche la ministra per l'edilizia Verena Huberts. A 37 anni è stata fondatrice di una app con ricette per la cucina prima di passare alla politica 4 anni fa. In questi minuti i 3 partiti del futuro esecutivo, CDU, CSU ed SPD, stanno firmando ufficialmente il loro contratto di governo a Berlino, mentre domani mattina è previsto l'insediamento del nuovo esecutivo e l'elezione di Friedrich Merz a cancelliere.
In Svizzera il tasso di inflazione in aprile è stato dello 0%. A comunicarlo questa mattina è stato l'Ufficio federale di statistica. È il livello più basso degli ultimi 4 anni, da quando cioè era stato registrato l'ultimo calo dei prezzi. In redazione Gianni Canonica.
Gli esperti si attendevano un livello di inflazione compreso tra lo 0,1 e lo 0,3%, ma il dato reso noto oggi dagli esperti della Confederazione ha sorpreso un po' tutti, perché un'inflazione invariata, cioè un tasso dello 0,0%, nessuno se lo aspettava. Come ha fatto sapere l'Ufficio di Statistica, il risultato è il frutto di tendenze opposte che si sono compensate. Da una parte un aumento di alcuni prodotti, vestiti, frutta e verdura su tutti, dall'altra un calo di altri, in particolare trasporti aerei e prodotti per la cura del corpo. Il risultato è stato appunto un tasso di inflazione allo 0%. L'ultima volta che il rincaro si era fissato a un livello vicino a quello attuale era il marzo 2021, quando il tasso era stato per l'ultima volta sotto lo 0, per la precisione almeno 0,2%. Poi la fine dei lockdown decisi per frenare la pandemia e la ripresa a singhiozzo del motore economico a livello mondiale avevano fatto ripartire l'inflazione all'estero, è vero, più che in Svizzera. E se l'attuale livello dovesse confermarsi anche in maggio, non è da escludere che la Banca Nazionale in giugno allenti ulteriormente la propria politica monetaria per sostenere la crescita.
L'inflazione fa parte appunto del contesto economico svizzero e in realtà a livello internazionale, con una situazione geopolitica tanto tesa, la Svizzera farebbe bene a rimanere stabile dal punto di vista politico e, beh, lo dicevamo, attrattiva da quello economico. L'associazione di categoria Economy Suisse dice allora di approvare di conseguenza gli sgravi proposti dalla Confederazione. Sul fronte della guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti, il giudizio sull'approccio improntato al dialogo del Consiglio federale è decisamente positivo. Sentiamo da Bernan Riva.
Svegliatevi, senza giri di parole né fronzoli, è questo il messaggio di Economy Suisse alla politica. Svegliatevi perché l'incertezza geopolitica è grande e la Svizzera non può permettersi di continuare a far finta di nulla. Il presidente Christoph Meder. Molti stati hanno preso provvedimenti per promuovere la solidità della propria economia. Anche la Svizzera, un paese aperto e orientato all'esportazione, deve agire per garantire la concorrenzialità qualità della sua piazza economica. Due sono gli assi sui quali l'associazione di categoria propone di intervenire. Il primo è puntare sul pacchetto di sgravi del Consiglio federale, che prevede risparmi per 2,7 miliardi di franchi nel 2027 e di 3,6 nel 2028. L'invito è però a rinunciare a misure sul fronte delle entrate, come il previsto aumento di imposte sui capitali previdenziali. Il secondo punto riguarda invece la creazione di un gruppo di lavoro che indaghi una questione, e cioè quali condizioni vanno migliorate per rafforzare appunto la concorrenzialità. Il gruppo di lavoro dovrebbe essere composto da rappresentanti di economia, mondo scientifico e confederazione e avrebbe il compito ultimo di proporre un pacchetto di misure trasversali. Per esempio, anche esaminando con occhio critico norme e regolamenti in vigore. In generale, Economy Suisse si mostra molto critica nei confronti di nuovi vincoli legali, arrivando a chiederne una moratoria. E il disordine mondiale in cui anche la Svizzera è costretta a navigare è legato anche ai dazi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Per Meder il governo si sta muovendo bene. È fondamentale che la Svizzera superi le difficoltà con gli Stati Uniti nella maniera più esaustiva e positiva possibile. Essere aperti al dialogo, come lo è il Consiglio federale, è la strada giusta. Insomma, non solo critiche, ma l'invito ad agire con decisione rimane e il peso dell'associazione lo rende piuttosto rilevante.
In Ticino ora per parlare di sanità, il gruppo Moncucco, che controlla le cliniche Moncucco a Lugano e Santa Chiara a Locarno, ha convocato questa mattina la stampa per presentare i risultati anche contabili del 2024. Per noi c'era Gian Ropiani.
Gruppo Moncucco, che registra un fatturato di 175 milioni, un utile di 2,3 milioni e un aumento di pazienti. 10.600 quelli ricoverati, 37.600 quelli curati ambulatorialmente. Un risultato non scontato in Svizzera, dove si vedono molti ospedali nelle cifre rosse o rossissime. Lo conferma il presidente del CDA, Mauro Dell'Ambrogio.
Riusciamo ad avere un utile operativo che ci permette di affrontare gli investimenti a lungo termine, quindi poi comunque essendo noi un ente non a scopo di lucro, non è che per il resto abbiamo dei proprietari da soddisfare, cioè se qualche cosa resta come utile fate gli investimenti va in beneficenza.
Sono passati 2 anni dalla fusione tra la Moncucco di Lugano e la Santa Chiara di Locarno. Nel 2024 si è visto a Locarno un aumento del 10%. Dei pazienti. Come giudicare questa crescita? Lo chiediamo al direttore Cristian Camponovo.
Ma siamo molto soddisfatti, siamo oltre alle aspettative, quindi in questo senso non possiamo non essere soddisfatti, ma il potenziale c'è sicuramente. La clinica Santa Chiara aveva soprattutto all'inizio degli anni 2000 attività più intensa, poi ha progressivamente perso di attrattività, ha perso forse anche qualche figura professionale importante e quindi ha conosciuto una riduzione attività. Adesso dal 2023 siamo riusciti a invertire la tendenza, è positivo soprattutto perché questo ci permette di guardare al futuro con una certa fiducia e soprattutto di garantire dei posti di lavoro nel locarnese, che è importante garantire.
Il direttore del gruppo ospedaliero Moncucco, Cristian Camponovo. Università e Politecnico non possono accettare una discriminazione delle studentesse di nessun tipo. È quindi giusto non riconoscere un'associazione che limita l'accesso ai soli maschi. Lo ha stabilito il Tribunale federale in una sentenza pubblicata ieri sulle due alte scuole di Losanna e la società studentesca Zofinghia. Sentiamo Roberto Scolla.
Zofinghia è una delle numerose società studentesche presenti in varie sedi universitarie svizzere. Negli statuti della sezione vodese, oltre allo scopo di formare persone capaci di assumersi responsabilità civili e civiche, vi è un articolo in cui si specifica che solo i maschi possono diventarne membri. Nel 2020 il Politecnico e l'anno scorso l'Università di Losanna hanno deciso, a causa della disparità di trattamento tra i sessi, di negare il riconoscimento a questa associazione studentesca. Questo preclude a Zofinghia l'uso dei locali delle due alte scuole per le loro attività e di comparire sui rispettivi siti internet. Una decisione ora confermata dal Tribunale federale. Nella sua sentenza, la massima istanza giudiziaria nazionale afferma che le università non solo hanno il diritto, ma anche il dovere di contribuire alla realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi nel contesto dell'istruzione, tanto più che l'appartenenza a una simile associazione può comportare vantaggi in termini di carriera professionale. E così, conclude il Tribunale federale, le pari opportunità tra i sessi in ambito formativo devono prevalere sulla libertà di associazione, in questo caso di Zofinghia.
A pochi giorni dall'inizio del conclave per la nomina del nuovo Papa, l'attenzione si rivolge anche verso est, verso l'Asia, per la prominenza, l'importanza del cardinale Luis Antonio Tagle delle Filippine, che è in cima alla lista dei papabili. In diretta da Singapore c'è la nostra collaboratrice Loretta Dal Pozzo. Loretta, cosa distingue il cardinale Tagle nelle conversazioni sul potenziale futuro Papa?
Sì, Luis Antonio Tagle è attualmente pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, il che gli conferisce sicuramente visibilità e influenza. Ho avuto l'occasione di intervistarlo 10 anni fa, proprio durante la visita di Papa Francesco nelle Filippine, ed è sicuramente un uomo carismatico, che parla tra l'altro molto bene l'italiano, che ha un grande seguito sui social media, ed è stato spesso definito il Francesco asiatico per il suo stile pastorale, per la sua semplicità e per l'enfasi sulla misericordia, anche se non tutti sono d'accordo con questa descrizione. C'è poi la sua età, 68 anni, che potrebbe essere vista come un punto di forza o di debolezza a seconda della direzione che i cardinali vogliono prendere. Ci sono però anche dei punti critici quando si parla di Tagle. Non tutti sanno forse che nel 2022 fu rimosso dalla posizione di presidente di Caritas Internationalis per una serie di mancanze manageriali, mentre quando era vescovo, arcivescovo di Manila, fu criticato per non aver implementato delle chiare direttive sulla questione degli abusi sessuali, elementi che secondo gli esperti non si dimenticano.
Dietro al nome di Tagle c'è però una storia più grande, c'è la storia dell'ascesa della Chiesa in Asia e il fatto che le Filippine siano il paese con la terza popolazione cattolica più grande al mondo sono elementi determinanti.
È vero che il centro demografico del cattolicesimo si sta spostando e sebbene l'Asia sia stata tradizionalmente ai margini del potere cattolico, ospita oggi oltre 150 milioni di cattolici, un numero tra l'altro in crescita. La Chiesa è vivace in paesi come le Filippine, l'India, il Vietnam, la Corea del Sud, pur essendo una minoranza nella maggior parte della regione. E non è un caso che l'anno scorso Papa Francesco abbia compiuto uno storico viaggio nell'Asia Pacifico. L'energia, la giovinezza, la devozione di molte comunità asiatiche e semplicemente la geopolitica non possono essere ignorate. Va detto anche che Papa Francesco fu eletto grazie alle pressioni esercitate dai cardinali asiatici che sono riusciti allora a far avanzare un candidato preoccupato per le periferie, preoccupato per la Cina. E Bergoglio ha parlato molto della Birmania, ha migliorato i rapporti diplomatici con la Cina, tutti temi che rimangono importanti ma che non necessitano necessariamente di un papa asiatico.
Per concludere, Loretta, sono 37 cardinali asiatici, 23 sono quelli elettori, emergono altri nomi oltre a quello di Tagle.
Sì, sebbene Tagle sia il più noto, ci sono anche altri cardinali asiatici di spessore, come l'arcivescovo Bo del Myanmar, si parla spesso del cardinale Chao di Hong Kong, oppure quello di Tokyo. Credo che la preoccupazione in Asia sia di vedere fino a che punto si possa trovare un Papa Francesco II che continui, cioè a rimanere vicino all'Asia, in ascolto dell'Asia, senza essere un clone. L'Asia rappresenta sicuramente la frontiera della Chiesa sia in termini di sfide che di opportunità. Abbiamo parlato di crescita demografica, ma anche del dialogo interreligioso cruciale con buddismo, induismo e Islam, e poi un bisogno di evangelizzazione che risuoni con la sensibilità culturale.
E conclave, lo ricordiamo, inizierà mercoledì. Invece inizia stasera a New York il processo contro il rapper americano Puff Diddy, che è in carcere al Metropolitan Detention Center di Brooklyn dal 16 settembre. Le accuse sono di stupro, traffico sessuale, favoreggiamento della prostituzione, oltre che tutta una serie di reati legati agli stupefacenti. Ci dice di più Valentina Bensi. Nato a New York nel 1969, Sean John Combs, poi conosciuto sotto gli pseudonimi Diddy, Puff Daddy, P. Diddy and Love, nel 1993 fondò la sua casa discografica Bad Boy Records, imponendosi come uno dei grandi produttori dell'era d'oro dell'hip hop, con un patrimonio stimato nel 2022 intorno al miliardo di dollari. Il suo impero si è però sgretolato nel 2023 sotto le accuse pesantissime di abusi sessuali, violenze e sfruttamento della prostituzione, dichiarate in un atto d'accusa di 17 pagine. A scoperchiare per prima il vaso di Pandora è stata nel novembre del 2023 l'ex fidanzata di Combs, Cassie Ventura, che ha accusato il rapper di averla violentata. Diddy ha insabbiato il caso attraverso un accordo extragiudiziale di 30 milioni di dollari. Ma non è bastato, perché ora il rapper sta affrontando un procedimento civile intentato da oltre 120 vittime. Le accuse si riferiscono alle feste tenute nelle residenze di Combs, negli Hamptons, a Miami e a Los Angeles, dal 1998 al 2009, i cosiddetti White Party, chiamati così per il dress code richiesto agli ospiti. A margine di queste feste, per una lista ristretta di invitati, venivano tenuti i cosiddetti freak off, spettacoli a sfondo sessuale in cui, secondo l'accusa, si consumavano molteplici abusi compiuti su donne e uomini non consenzienti e drogati. Per tenere le vittime sotto controllo, i pubblici ministeri affermano che Combs faceva uso di un mix di influenza e violenza, si offriva di dare una spinta alle loro carriere nel mondo dello spettacolo se avessero fatto ciò che chiedeva, o le interrompeva in caso contrario.
E per anni, Valentina, nessuno ha avuto il coraggio di denunciare, nessuno ha avuto il coraggio di andare contro questo potentissimo produttore, anche perché a queste feste c'erano molti VIP.
Sì, i personaggi famosi che erano frequentatori abituali di questi white party sono tantissimi. Ricordiamo Will Smith, Bruce Willis, Beyoncé, il marito Jay-Z, Naomi Campbell, Mariah Carey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Paris Hilton e un giovanissimo Justin Bieber. Ecco, quello che è certo è che Sean Combs rischia una condanna per un minimo di 15 anni fino all'ergastolo, anche se i suoi avvocati respingono ogni accusa, e che l'allargarsi del gravissimo caso giudiziario solleva diversi interrogativi sulla rete di protezione di cui l'artista avrebbe goduto per anni, permettendogli di operare impunemente. Il caso sta inoltre attirando anche l'attenzione dell'opinione pubblica, aprendo un confronto sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità delle figure di spicco nel mondo dell'intrattenimento.
Con Valentina Bensi chiudiamo il radiogiornale. Io vi ringrazio dell'ascolto. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.